Sì, è più che una restaurazione, il ripetersi di una eredità di lunga durata, nel senso che davanti a un'evidente crisi, sia al sesto anno della crisi economica conclamata, sia un'evidente crisi di legittimazione delle istituzioni repubblicane, a me pare che il gesto della sinistra sia quello di ripetere una chiusura a riccio. Lo stesso Napolitano in realtà aveva richiamato il 1976 in modo esplicito, dicendo alle forze politiche durante le trattative per la formazione del governo, ricordatevi del 1976, siate responsabili come allora furono responsabili le grandi forze democratiche, insomma, agite di conseguenza. Certo, le differenze ci sono evidenti, perché mentre nel 76 ci si riferiva ai due grandi partiti di massa, anche se già allora in potente crisi di legittimazione nei confronti di quello che si muoveva di nuovo nella società, e qui i due grandi partiti di massa sono delle microcorrenti del Partito Democratico, e le larghe intese si fanno con la destra neoliberale, liberista di Berlusconi, quindi da questo punto di vista lo scenario è un po' diverso. Però quello che resta fisso è questa idea di rispondere alla crisi espellendo il conflitto, con una gestione del governo della crisi in nome di questa idea unitaria e conflittuale di difesa della Repubblica. L'altra grande continuità è questo: utilizzare il dispositivo dell'emergenza, governare nell'emergenza, riformulare gli equilibri costituzionali nell'emergenza. Questo mi sembra essere la lunga durata della sinistra di Re Giorgio.
Allora, mi sembra importante sottolineare intanto questo che tu hai detto proprio in apertura, no? Cioè il chiudersi a riccio, cioè una sinistra istituzionale che ha come primo obiettivo la continuità di se stessa e il riprodursi di se stesso in quanto ceto, quindi anche sono abbastanza sintomatiche le dichiarazioni che hanno fatto per esempio un personaggio altrettanto rappresentativo di questa cultura come il nostro sindaco, cioè nostro purtroppo Fassino qua a Torino, che ha detto Rodotà non va bene perché l'hanno proposto i 5 Stelle, cioè tra l'altro facendosi anche del male,
avvelenato.
Quindi
questa storia di Rodotà è abbastanza significativa, perché qui siamo davanti non certo a l'anticanecco, a un untorello, per richiamare linguaggio.
Sì, a chi sa quale sovversivo, tra l'altro, appunto.
Appunto, siamo davanti a un autore nella tradizione del costituzionalismo liberale, anche se molto aperto, ma appartiene completamente a quella storia, alla loro storia. Il fatto che diventi una specie di immagine inquietante che non può essere tollerata ti dà tutto il senso di quanto questa chiusura a riccio sia incapace di... Insomma, se non capiscono Rodotà, se Rodotà diventa uno spettro, cosa vuoi che capiscano di quello che si sta muovendo fuori? Cosa vuoi che capiscano delle piazze?
Però, scusami Gisdo, ti interrompo, ma Rodotà era irricevibile come proposta perché, cioè, per ragioni programmatiche o per ragioni, secondo me, di meri equilibri di potere? Cioè Rodotà era un pericolo per le istanze di cui si sarebbe fatto latore, sotto qualche aspetto sicuramente, però principalmente non è proprio un problema di palazzo.
Io penso che sia, ovviamente, nella sua irrecibilità è un problema di palazzo, però incide anche a farlo diventare un estraneo rispetto alla loro configurazione. Ovviamente incide anche il tipo di battaglie di cui si è fatto portavoce e che comunque ci montano su come un cavallo, diciamo, no? Utilizzano un po' Rodotà come un punto su cui salire. Certo che loro lo hanno escluso perché i loro equilibri di potere sono talmente autoreferenziali che non riescono neanche a incorporare quello che è stato il presidente del PDS. Su questo hai assolutamente ragione, sono giochi di potere, sono equilibri di potere, però attenzione, c'è anche questo aspetto: loro non riescono più neanche a rapportarsi semplicemente con, anche solo col linguaggio dei beni comuni, così come lo interpreta Rodotà, cioè in modo molto attento a renderlo compatibile con l'ordine costituzionale.
Infatti furono sorpresi anche da quella, chiamiamola così, emergenza, non emergenza nel senso di emergere di un discorso pubblico, no? Pensiamo anche solo alla stessa vicenda dei due referendum, il PD nell'ultimo mese si accodò a dire.
Certo, ma anche nel referendum non è che ci fosse, che nel referendum si esprimesse chissà quale proposta sovversiva rispetto all'ordine costituzionale, no? Era in fondo una battaglia così, di buona manutenzione del nostro ambito pubblico, di apertura dentro il nostro dentro il pubblico, non più di là, di spazi di critica delle privatizzazioni, tutto lì era.
Sì.
Eppure anche lì ci sono dovuti saltare sopra all'ultimo momento su quel referendum, avendone sottovalutato enormemente la portata.
Sì,
è chiaro che davanti a una candidatura come Rodotà sbandano, ma questo ti dà il senso di come sia ormai altro che semplice autoreferenzialismo per potere, è proprio il linguaggio che si è chiuso. In questo io vedo davvero il paragone con il 76, cioè è ovvio che le cose sono mutate, potremmo ripetere marzianamente che una volta è tragedia e una volta farsa, ma è tragedia anche questa volta, perché la farsa sta, o tragedia per loro, perché la farsa sta nella replica di questi meccanismi di giochi di corte che stiamo vedendo, però c'è un aspetto tragico, nel senso che si apre una faglia tra istituzioni e ciò che si muove, qualsiasi linguaggio nuovo che si apra, questa faglia loro non riescono neanche a interpretarla.
Ah, infatti quello che a noi era piaciuto del tuo articolo era proprio questa analisi che arriva da lontano, no? Per cui dirsi un po' rispetto, che ne so, alla lettura che dava stamattina sul Manifesto Livio Pepino, che parlava di una sinistra che non sa più ascoltare, tu hai preferito invece tornare indietro di 30 anni, 35, far vedere come non ha mai saputo ascoltare.
Appunto la differenza di quel tipo con quel tipo di analisi, con cui poi magari in qualche conclusione ci si ritrova, perché certo. Io penso ovviamente che questa sinistra è incapace di ascoltare il tipo di movimenti che oggi c'è, ma soprattutto la trasformazione ancora inedita, spesso ancora inarticolata, del linguaggio che oggi c'è. Ma il problema è che è strutturale questa incapacità della sinistra. E non è solo l'incapacità della sinistra, tira giù questa incapacità strutturale tutta la costituzione materiale della nostra Repubblica. Io ho evocato il 76 e in realtà, ripeto, l'ha evocato Napolitano, Napolitano sa cosa evoca. Ho evocato il 76 perché a me sembra che in quegli anni davvero il nostro ordinamento costituzionale ha cominciato a finire. E oggi noi siamo ancora dentro la ripetizione senza differenza, senza capacità di smuoversi, rispetto a quella chiusura e a quella crisi definitiva della rappresentanza che viene da lontano. Perciò non interpreterei quello che sta avvenendo come una improvvisa patologia dei nostri equilibri e della sinistra in particolare, a cui si può trovare questa o quella cura. Non è questione di essere un po' più aperti alle istanze sociali o trasformare la sinistra in qualcosa tra virgolette più di sinistra, no, c'è un DNA profondo che nasce da lontano e che rende le nostre istituzioni ormai incapaci di ascoltare la crisi.
Sì, direi per chiudere, no, che riprendendo alcune cose che dicevamo, quello che fa sorridere, che tu dicevi prima, marzianamente, prima la tragedia e poi la farsa, cioè il fatto che il paragone col 76, se pensiamo a cosa si muoveva nella società in termini di autonomia, di percorsi di autonomia della classe nella loro pluralità e radicalità, oggi questa paura la fa una cosa come il Movimento 5 Stelle, che poi è anche di nuovo lì estremamente poi morigerato. Pensiamo anche al ruolo quasi da, non quasi, da pompiere che ha svolto Grillo, certo, sabato e domenica, per cui loro stessi impauriti da eventuali meccanismi della piazza che potrebbero mettersi in gioco, quando poi la piazza sarebbe stata probabilmente una piazza sul modello probabilmente spagnolo, no? di tranquillo.
Sì, ma loro hanno paura anche di questo, esatto. Oppure più che paura non la sanno neanche leggere, perché è evidente che quella piazza che c'è stata lì e che ha provato a esserci e che, devo dire, se tu leggi Repubblica, è stato imbarazzante come Repubblica abbia dovuto anche falsificarla, proprio anche l'entità numerica della piazza, che era abbastanza rilevante. Ma quella era una convocazione più o meno spontanea. Certo, in Italia, a differenza della Spagna, c'è questo elemento leaderistico che in qualche modo poi ti crea problemi, perché, come poi tu dicevi, appunto da pompiere. Però si è verificato in Italia, in quella pomeriggio e sera romana, qualcosa che si verifica abbastanza puntualmente da due anni in tutta Europa. Tu appunto evocavi la piazza alla spagnola, cioè delle autoconvocazioni su temi di base della politica democratica, non sono temi particolarmente radicali. Appunto, sono temi che esprimono una insofferenza nei confronti di una chiusura a riccio dei sistemi democratici. Ma sai, una sinistra così, che vuoi che ne sappia di Indignados o di Acampadas, completamente fuori dal suo orizzonte. E quello che è fuori dal suo orizzonte la terrorizza. Quindi figuriamoci, terrorizzati da un buon civilista liberal democratico, anche se intelligentemente aperto a temi nuovi e anche a spunti di radicalità, assolutamente incapace di comprendere poi quel movimento diffuso di insoddisfazione democratica che c'è in Europa, ecco, appunto, non mi sembrano patologie, mi sembra ormai questa chiusura la fisiologia della nostra sinistra.
Ovviamente poi guardiamo avanti e, insomma, quello che sarà certo sarà un inasprirsi di certe misure di austerity antipopolari, perché la prima cosa che ha detto Napolitano: va bene, io vengo, però non mi dovete più mettere nessun bastone fra le ruote.
Mi sembra evidente dal discorso di Napolitano, e qui ahimè il confronto col 76 perde un po' l'aspetto farsesco.
Esatto.
Certo, le cose sono sempre nuove, però è abbastanza evidente che al sesto anno della crisi siamo entrati in una zona neo-autoritaria. Cioè, credo che ci sia poco da dire da questo punto di vista. Un autoritarismo che ovviamente si modulerà, come sempre, in forme inedite, ma sicuramente abbiamo davanti una svolta, in questo senso una accelerazione della chiusura dei sistemi democratico rappresentativi, e qui non si tratta più soltanto della crisi della rappresentanza, ma anche di una riformulazione autoritaria di questa crisi in modo abbastanza esplicitamente post-democratico. Qui quei processi di rafforzamento della centralità dell'esecutivo a cui abbiamo assistito in questi anni sono portati davvero a dei vertici, a un'accelerazione molto forte, dentro l'assoluta necessità dell'implementazione di politiche dell'austerity. Ora, queste politiche dell'austerity potranno anche riconfigurarsi, magari qui e là nel sesto anno della crisi, mimando anche pezzi di riformismo straccione. Penso a qualche discorso sugli ammortizzatori sociali della miseria, che probabilmente verranno fuori, ma quello che è evidente è che la gestione della crisi entra, non direi più neanche rischia di entrare, mi pare che entri in una fase post-democratica. questo è a carattere autoritario. Qui, ahimè, il paragone con il 76 appunto acquista una serietà che non sottovaluterei.
Grazie Giso, noi ti salutiamo qua dai microfoni di Radio Blackout, insomma ci auguriamo di averti altre volte, insomma, per commentare un po', magari anche qualcosa di più interessante, però insomma. Poi interessante in realtà è, perché
sì, magari quello che succede dall'altra parte.
Esatto,
perché poi,
in quel senso,
perché poi ricordiamo che le resistenze ci sono mobili, sono non strutturate, sono a geometrie variabili, ma questa fase neoautoritaria dovrà tenere conto che, nonostante tutte le previsioni luttuose, la crisi genera anche resistenze. Questo mi sembra assolutamente sul tappeto.